Eccoci qua, buongiorno, sono le 6.06, buon sabato, è il 29 di marzo, non solo se lo siamo levato ma bisogna anche cambiare l'ora stanotte, anzi in realtà sarebbe domani mattina alle 2, però ricordatevi che questo è il weekend in cui torna l'ora legale. Buongiorno, cominciano Stop News, Valentina Iannicelli, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno Barbara Sala, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno a Luigi Santarelli.
Che grande piacere, che grande soddisfazione avere con noi la badessa, anche oggi non l'ha fermata la stradale, non l'ha fermata la finanza, abbiamo creato un nuovo ceppo virale di influenza.
Esatto.
L'abbiamo lanciato contro le finestre di casa sua e non l'abbiamo fermata. E Barbara Sala,
un pochino è entrato questo ceppo. C'ho qui, guarda, lo spray, aspetta, lo faccio.
L'importante è che sia un ceppo.
Lo faccio in radiovisione.
Oh. Cos'è?
Lo spray, perché mi brucia.
Che cos'è? Cos'è? Lo spray per la gola.
Mi brucia la gola. Ma senti che voce ho, sono tutta intasata.
Così ti impari a frequentare quei posti che frequenti.
Ma
tu.
No, è che mi hanno fregato l'altro giorno che c'era il sole, signora mia. Esci, c'è il sole, 20 gradi, ti spogli. Poi vai all'ombra, refolino di vento e tra.
Sudi al sole. Capito? Certo, ti si asciuga il sudore addosso, signora mia, è un disastro.
È un disastro, ci ammaliamo tutti.
Comunque, da quest'estate dovrai iniziare a ascoltare anche tu quei servizi. Sai quando nelle ore più calde le persone anziane
idratatevi.
I consigli per gli anziani.
Va bene, buongiorno, buongiorno a tutti voi. RTL 102.5 da seguire in radio ovviamente, ma in radiovisione e in streaming su RTL 102.5 Play, la nostra app ufficiale, inclusa la social TV, da cui potete interagire con la diretta in onda e fuori onda. Allora, l'inchiesta di oggi di Barbara Sala è, come sempre ovviamente, di quelle toste, di quelle pesanti, che farà tremare qualche circondario stamattina.
No, sicuramente fa tremare, quartiere,
fa tremare il cupolone.
Ah, giusto, giusto.
Scusate, sì, io ho puntato molto molto in alto.
Ha puntato alla cupola, non quella.
Al cupolone, quello di Roma. Perché, prendo questo pezzo di Vanity Fair, uno studente su sei non fa l'ora di religione in Italia. Gli esonerati sono 1.164.000, mai così tanti. Che cosa ne pensate?
Ecco, vogliamo sapere intanto come vi siete regolati voi a casa, se i vostri figli, oppure voi quando andavate a scuola, avete scelto di seguire l'ora di religione oppure no, posto che quando non la fai c'è l'ora di materia alternativa, che alcune scuole valorizzano, altre no, insomma.
Oppure ti fanno entrare e uscire prima.
Posto che, tra l'altro, ai nostri tempi Barbara non era facoltativo,
esatto,
se non sbaglio.
Non era assolutamente facoltativo.
No, infatti,
anzi,
è una cosa degli ultimi anni.
Anzi, ti posso dire che io ricordo ancora di aver avuto in classe un ragazzino testimone di Geova e veniva visto come l'appestato, non in quanto testimone di Geova, ma perché quando c'era l'ora di religione usciva e non c'era nessuna materia alternativa. Si sedeva di fianco alla bidella in corridoio e aspettava che noi finissimo religione. Quindi figurati, stiamo parlando degli anni Ottanta. Adesso è molto normale perché ci sono tante religioni in ogni classe e è un rinnovato laicismo, laicità anzi, che in molti italiani, pur essendo cresciuti con la religione cattolica, hanno scelto invece di applicare ai propri figli.
Ecco, allora, come vi siete regolati e poi che cosa ne pensate? Insomma, sono cambiati i tempi, quindi è tempo anche di cambiare questa consuetudine. Per venire in diretta, come sempre, chiamatelo 02 25 15 15. Pronti a partire con Gazzelle.
Penso a quanta vita. Ogni notte mi addormento e penso a quanta vita. Quanta vita c'è rimasta sullo stomaco. Sullo stomaco che fa un po' su e giù. Ma lo sai che poi non è che penso solo a questo. Penso pure che la pioggia prima o poi finirà, ma per ora sembra ancora che stia qua. E ci annega, ci annega, ci annega. Quante volte hai detto basta? tanto chiudo gli occhi e penso che fatica. Ogni tanto chiudo gli occhi e penso che fatica. Che fatica respirare mentre strillano. Mentre gli altri strillano e non mi sento più. Ma lo sai che poi non è che penso solo a questo. Penso pure che il dolore prima o poi se ne va. Ma per ora sembra ancora che stia qua. E ci mena, ci mena, ci mena, ci mena. La tristezza dagli occhi tuoi neri, mentre il mondo va fuori di capo e tu corri da sola nel buio lì fuori. E c'è una luce che ti somiglia e tu stai da capo a 12. Da capo a 12. Da capo a 12.
Si titola Da Capo a 12, la canzone di Gazzelle su RTL 102.5, 6.13 in diretta come sempre, buon sabato, 29 di marzo, indaghiamo come sempre la pancia del paese, quella parte un po' tra
Molle.
L'intestino, esatto, perché noi siamo quelli che raccontano la vita reale.
Certo.
Bella anche questa frase, ogni tanto la sento dire qualche giornalista. Noi raccontiamo l'Italia reale, quella vera, quella che sceglie o non sceglie di frequentare o far frequentare ai propri figli l'ora di religione
a
scuola.
Perché mi permetto di aggiungere questi dati. Allora, i dati più grandi, ad esempio, si parla di un 51% di studenti che a Firenze non frequentano l'ora di religione, ma stiamo parlando di istituti superiori, dove sono i ragazzi comunque a fare le decisioni, e lì magari un po' per comodità, perché appunto ti permettono di entrare e uscire un'ora prima nel caso l'ora fosse in quel momento lì della giornata, o ti permettono di fare altro, sai che c'è, io non la frequento. Diversi sono i dati che riguardano elementari e medie, 12,4% per l'infanzia e le medie e 15,77% per la scuola elementare. I numeri sono questi, insomma,
di quelli che non frequentano l'ora di religione. Però in quel caso, appunto, quando sono
i genitori, anche le medie, la scelta la fanno i genitori, dai.
Certo, ma vogliamo sentire il nostro amico Stefano che ci ha raggiunto allo 02 25 15 15. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi, io sono un docente di religione, sono un siciliano ma trasferito in Emilia Romagna. Allora, la problematica principale secondo me, essendo un docente di religione, parte dai ragazzi, dagli alunni. E
perdonami,
anche i genitori.
In che scuola insegni?
Allora, quest'anno mi hanno dato infanzia, primaria e media.
Ok, quindi stiamo parlando della quasi, fascia più piccola.
Ce le ho quasi tutte,
okay.
fino alle medie ce l'ho. L'unica sfortuna è che la nostra materia dovrebbe indicare religione cattolica, significa interdisciplinarità, e collegare tutte le altre. Però a volte alcuni docenti dimenticano di fare questo e fanno bensì catechismo. Ecco uno dei tanti motivi per il quale i genitori preferiscono non far fare religione ai ragazzi, perché se già il catechismo viene fatto nelle parrocchie, perché farlo anche in chiesa? Un'altra problematica
a scuola,
è
in
anche...
classe, sì.
Questo lapsus dice molto. Vai, prego.
Un'altra problematica, perché me lo dicono anche i genitori, perché non fa media la religione? Ecco il motivo. Perché,
adesso
perché
scusami,
dicono,
cioè, no, fermo un attimo. Vorrebbero che facesse media al voto di religione?
Sì, certamente.
Certamente. Scuola dell'infanzia e scuola primaria e media?
Sì. In tutti gli ordini e gradi.
Ok.
Vabbè, è chiaro che appunto in quel caso magari forse l'adesione sarebbe un po' più alta, visto che...
il contrario.
Diccelo tu, Stefano, perché
ma
poi...
Ma stiamo parlando di bambini piccoli, che cioè i voti delle elementari, ma di che stiamo a parlare?
Vabbè, ok, però adesso lasciamo perdere l'età. Normalmente...
Però
prof,
già dalla quarta elementare, che iniziano a fare anche storia della Chiesa, storia delle religioni, ovviamente se io in classe ho un islamico o un ebreo, è anche giusto che io debba insegnare la loro religione.
Storia di tutte le religioni.
Ecco perché c'è anche l'uguaglianza. C'è religione cattolica? Bene, non chiamiamola più religione cattolica, chiamiamola storia delle religioni.
Ma mi spieghi perché è così importante insegnare la religione a scuola? L'Italia non è un paese laico?
Ma infatti
è un paese
storia
laico, ma dopo il 1929 con i patti lateranensi c'è stata la possibilità di poter insegnare anche religione cattolica all'interno delle classi. Religione cattolica, non catechismo, ritorniamo sempre
religione
a discutere
della cattolica. Ti domando perché è così importante. Quando io adesso posso non battezzare mio figlio, posso decidere di non dargli nessunissimo tipo di insegnamento religioso, oppure posso essere un islamico arrivato a vivere qui, oppure posso essere cinese, non lo so, i cinesi che religione, cosa sono, induisti? Adesso mi vado a...
No, non solo, c'è anche il taoismo, c'è
esatto.
Anche...
Allora, quanti cinesi
religioni
ci sono in Italia? Ma cosa...
Oggi tanti, e chi come me ha fatto tanti studi per diventare insegnante di religione, ci prepariamo anche e ci siamo anche preparati per poter insegnare il taoismo o le altre religioni orientali.
Cioè, ma più che poter insegnare, forse comparare le varie religioni, no?
No, vabbè, anche insegnare, per carità, è chiaro, tu insegni storia delle religioni,
anche.
Questo il professore
storia
diceva
delle
giustamente.
Religioni, esattamente, cioè, più che insegnare
secondo me si dovrebbe soltanto cambiare la voce, non
no, bisogna preparare i docenti.
Quello senza ombra di dubbio.
Non è solo questione di definire in un modo diverso la materia.
Perché il sottoscritto gira anche l'Italia per poter presentare libri che scrive, che riguardano la storia, riguardano la religione, riguardano tutte le altre materie, vengono insegnate durante l'ora scolastica.
Ci sta. Ci salutiamo così, Stefano, perché chiedo per ignoranza, io non sapevo, almeno non ricordavo, che anche già la scuola materna...
L'avevo rimosso, ma adesso l'hai fatto venire in mente anche a me.
Però sì, Stefano ci dice che anche la materna...
È vero, adesso l'ho ricollegato anch'io, sì.
Se è così, insomma, ne prendiamo atto. Stefano, grazie per aver chiamato, molto puntuale
grazie
la tua telefonata. Un abbraccio.
Buona giornata, saluti.
Terremoto in Myanmar, due scosse di magnitudo 7.7 e 6.4 sono state avvertite anche in Thailandia e in Cina. Bilancio provvisorio di almeno 700 morti e oltre 1.700 feriti, 10 vittime a Bangkok. Secondo una stima americana, i morti però potrebbero essere più di 10.000.
Torniamo in Italia, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto Albania. Nei centri del paese saranno inviate anche persone trattenute in Italia per il rimpatrio, quindi non solo i richiedenti asilo da paesi sicuri che non hanno mai toccato il territorio europeo, e arriva anche la stretta sulla cittadinanza per gli italiani all'estero, il giro di vite sui cosiddetti diplomifici.
E caccia alla banda che ieri pomeriggio ha assaltato un portavalori a San Vincenzo in provincia di Livorno. Il bottino ammonterebbe a svariati milioni di euro. I malviventi hanno sparato colpi in aria per far uscire i vigilantes dal furgone ed impossessarsi del denaro. Dopo il colpo la banda è poi fuggita verso sud. Non ci sono altre notizie per il momento, l'informazione torna più tardi, ora il traffico.
Buongiorno RTL 102.5, siamo Barbara Sala, Luigi Santarelli, Valentina Iannicelli in Non Stop News. Vi stiamo chiedendo che cosa pensate dell'insegnamento della religione cattolica. Chiamateci allo 02 25 15 15.
E se effettivamente siano cambiati i tempi per cui sia arrivato il momento anche per fare delle modifiche. Il professore di poco fa ci diceva: ok, non chiamiamolo più insegnamento della religione cattolica, ma storia delle religioni. In questo modo magari diceva lui,
io ho fatto l'università storia delle religioni, in realtà
Vabbè, quella è un'altra cosa, chiaro.
Beh, no, più o meno.
Dipende dal corso di studi. Ci torniamo dopo la pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come il profumo del ragù la domenica mattina.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci.
RTL 102.5.
In Your Eyes, RTL 102.5, le 6:28. Buon sabato mattina, è il 29 di marzo. Uno studente su 6 non fa l'ora di religione in Italia. 1.164.000 ragazzi che scelgono di non farla. Il dato più grande, la percentuale più grande riguarda le superiori. Ovviamente si abbassa notevolmente nelle scuole primarie, medie dell'infanzia, tra il 15 e il 12% di bambini che non la frequentano.
Certo, quindi insomma, genitori che scelgono di non far frequentare i bambini e i propri figli l'insegnamento della religione cattolica. Poi fuori onde parlavamo anche della nuova riforma della scuola che prevede anche l'inserimento della Bibbia all'interno dei testi classici che vengono studiati. Anche quello dovrebbe esulare dal discorso della catechesi vero e proprio, cioè si studia la Bibbia come fosse un testo, come fosse l'Iliade, l'Odissea e quant'altro, che è una forma di laicizzazione, no? Una forma di presa di distanza rispetto alla religione vera e propria, alla religione in sé per sé.
Sì, forse l'intento del governo secondo me era quello opposto, cioè di far ritornare un po' di... Poi posto ciò che quelle sono indicazioni che poi vengono seguite, non seguite, i programmi, lo sapete, sono... contengono mille miliardi di argomenti che poi tanto comunque non si arriva a fare. Però vabbè, vi apriamo. Come direbbe certo. Un collega, cara Barbara, questa è un'altra linea diretta. C'è Mario al telefono, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
E sei tu Mario, no? Sei convinto?
Siamo
in diretta in radio, Mario.
Sì, pensavo di avere io la radio a posto. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, non sono d'accordo con il docente che ha chiamato prima.
Ok.
Perché? Perché proprio lui insegna religione. La religione, allora, tu non decidi il sesso con il quale nascerai e tampoco la religione con cui verrai. Allora, il tutto parte dalla famiglia. Perché i ragazzi, secondo me, attenzione, perché i ragazzi non frequentano? Ma perché c'è un disinteresse. Mentre prima, tanti anni fa, proprio la famiglia, adesso a prescindere dalle religioni, ok? Ma la famiglia ti insegnava, ti instradava, ecco. E
magari adesso quindi, la famiglia li instrada in altre cose, in altre religioni, oppure verso la laicità.
No, secondo me la religione proprio, ripeto, c'è un disinteresse da parte delle nuove,
ed è un problema?
Delle nuove generazioni.
Sì, ok, ed è un problema?
No, assolutamente no. Ognuno decide di fare quello che vuole,
Perché sai, la parola disinteresse ha di solito un'accezione negativa,
allora,
no?
Ripeto, io ho 60 anni, è ovvio, parlo così perché ho una certa età. Io quando avevo 10 anni, la domenica dovevo andare assolutamente in
chiesa. Certo, se no erano scappellotti.
Adesso non gliene frega più niente a nessuno. Quindi c'è un disinteresse da parte delle nuove famiglie. Mm-hmm. Famiglie, ripeto, famiglie madre, padre, hanno 35-40 anni,
okay.
Capito? Questo secondo me i ragazzi non frequentano più per questo motivo.
Ok, posto ciò, va bene, grazie Mario. Salutiamoci così. Quindi secondo te, se è calato così tanto l'interesse nei confronti dello studio, diciamo, delle religioni, poi che sia religione cattolica o che altri professori la facciano, diciamo, bene o meglio, facendo anche l'altro, è un altro discorso. Secondo te l'interesse è talmente poco che si potrebbe anche eliminare quell'ora dall'orario settimanale?
Sì, secondo me non si dovrebbe, ma purtroppo va a scemare piano piano.
Quindi, vabbè. C'è poca chiarezza di intenti, ma va bene, chiarissimo. Grazie allora per averci chiamato, Mario, un abbraccio.
La giunta militare del Myanmar ha aggiornato il bilancio provvisorio del devastante terremoto di ieri. Le vittime sono oltre 1000, almeno 1700 i feriti. La scossa più forte di magnitudo 7.7 è stata avvertita in tutto il sud-est asiatico, morti in un edificio crollato a Bangkok in Thailandia. La Russia vorrebbe che l'Ucraina venisse posta sotto un'amministrazione transitoria dell'ONU per poi organizzare elezioni presidenziali democratiche. Soltanto dopo questo si potrebbe negoziare un accordo di pace tra le parti. Gli Stati Uniti non sarebbero favorevoli a questa ipotesi. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Serie A in campo oggi per le partite del sabato della 30ª giornata. Si giocano Como Empoli e Venezia Bologna alle 15, Juventus Genoa alle 18 e Lecce Roma alle 20:45. È tutto per questa edizione. L'informazione torna tra poco. Adesso il nostro news. A più tardi.
New hit. devo attaccarmi a te come un hotspot. Polso, sempre in orario, ghiacciato Moscow. I'm back, la strada chiama, torno in azione. Tu sei best, best, definizione di perfezione. Baby, what's love? Mare di lacrime dove affoghi sopra un Range Rover. Vengo dove ti trovi, un giro di rolli, cambio corsia sulla via, resto divinizzato. Il sesso è una parola e tu ne sei il significato. On God, dimmi che mi ami, anche se non è vero che mi ami. Oh God, ogni notte senti il rumore, di quando mi cade per terra il cuore. Sa che l'ultimo disco poi cosa si fa? Più paura del rischio di una vita che è pericolosa. Pietra preziosa, ci si innamora. Meravigliosa. Vodka con soda, diavolo in rosa. Ti chiamo ancora. Meravigliosa. Corsa, modalità, la pista è il tuo corpo. Costa, mentalità, mantenere il fuoco. Sai che posso ittarti sul serio, liftarti il pensiero, distanti dal cielo. Lo siamo sempre meno in strada, si sente il rombo del motore, sono i nostri respiri in combo. Sulla via resto sintonizzato, paura è una parola e tu ne sei il significato. Oh God, dimmi che mi ami, anche se non è vero che mi ami. Oh God, ogni notte senti il rumore, di quando mi cade per terra il cuore. Sa che l'ultimo disco poi cosa si fa? Più paura del rischio di una vita che è pericolosa. Pietra preziosa, ci si innamora. Meravigliosa. Vodka con soda, diavolo in rosa. Ti chiamo ancora. Meravigliosa. Che l'ultimo disco poi cosa si fa? Più paura del rischio di una vita che è pericolosa. Pietra preziosa, ci si innamora. Meravigliosa. Vodka con soda, diavolo in rosa. Ti chiamo ancora. Meravigliosa.
È davvero meravigliosa questa collaborazione tra Gue e gli Stadio, il campione di un grande successo degli Stadio di tanti anni fa. Si intitola Meravigliosa, è il nostro new hit. Abbiamo una bella notizia che riguarda proprio Gue Pequeno.
L'abbiamo data ieri, anche Gue si aggiunge al cast del Radio Z Future Hits Live.
No, il concerto... devi dirlo urlando come nello spot.
No, ti prego, non mi fai urlare.
Lazza, devi fare così.
Ok, allora vi dico che ci saranno anche Arti 5, Evi Schilla, Fedez, Francesca Michelin, Gaia, John Tile, Lazza, Mahmood, Noemi, Olli, Ercomi, Rocco Hunt, Sara Toscano, Serena Brancale, The Colors, Tony F., e anche tanti altri artisti che poi annunceremo nel corso delle prossime settimane. L'appuntamento, ormai lo sapete, è domenica 1 giugno al Centrale del Foro Italico a Roma. Biglietti sono su ticketone.it. Io sto provando, ho chiamato già il management, adesso vediamo se riusciamo, a organizzare un evento privato incontro tra Tony F e Barbara Sala.
Potrebbe essere lui a richiederlo, non fare
esatto.
Bisogna vedere lui. Se Barbara Sala è disponibile.
Ma infatti io ho parlato col management non di Tony F, ma di Barbara Sala.
Ok, adesso è Tony, chiaro. Tony, portami a ballare, comprami la borsa.
Quella roba lì, esatto. E potrebbe nascerne...
Ma secondo me è una collaborazione, un duetto. Un duetto con lo stesso coreografo, poi con lì Diaz Gandia, come si chiama lui, a camera, camera, camera. Quindi esatto. Vedrai cosa viene
puoi
fuori.
Puoi scambiare i tuoi germi con Tony F.
Ma anche no. I germi i germi ognuno si tenga i suoi.
Io dico solo all'attuale compagna di Tony F, che purtroppo sono poco informato, non so chi sia.
È Giulia
attenta,
Salemi, scusami.
Attenta. Attenta.
Non sono più.
Sì. Allora, c'è Rosa al telefono, questo. Torniamo ai temi più seri di oggi. Cara Rosa, come stai? Buongiorno.
Bene, bene, buongiorno.
Meno male, meno male. Da dov'è che chiami?
Allora, da Palermo, sto andando verso Santa Flavia, Bagheria.
È Giulia De Lellis, scusami, ho sbagliato i cognomi.
Ah, è Giulia De Lellis.
Giulia De Lellis, la fidanzata di Tony F.
Però.
Sono appena tornati dalle Maldive.
Ci fa piacere averlo. Rosa, tu lo segui, Tony F?
Scusa, Rosa.
No, per niente.
No, non lo segui.
Completamente.
Ci sta, va bene. Senti un po', allora dici la tua sul tema di oggi, religione a scuola, sì, no?
Ma io, guarda, ci ho riflettuto, ma perché non studiarla? Noi l'abbiamo sempre studiata, a me non mi ha creato nessun problema studiare la religione a scuola. I miei insegnanti di religione, ne ho avuti due o tre, bravissimi, appunto come diceva quel ragazzo, quel signore, non è il catechismo, è la storia della religione del nostro paese. Noi abitiamo in Italia, ma è giusto anche insegnare un po' la religione dei bambini che sono nella classe, ma perché non insegnare la nostra religione? Siamo qua, siamo
perché
in Italia.
Perché diamo per scontato che tutti aderiamo a questa religione. Ma non è
a
così.
A noi non ha creato nessun problema.
Non c'è dubbio, ma nemmeno a me, perché non avevamo scelta.
Ma non è per questo, guarda. Perché secondo me, come faccio a dire che non la voglio studiare se non la conosco?
Hai ragione,
questo.
Ma quando hai 6 anni e magari la tua famiglia segue un'altra religione, oppure non ti ha indirizzato verso nessuna religione. Perché
ma guarda che io ho una bambina di quasi 9 anni che va, la mia nipotina, la mia nipote quella grande, ma poi scelgono, perché poi scelgono. Se mia madre e mio padre mi avessero detto ma tu là a scuola, ma non decidono loro per me, io posso ascoltare. Ma non è che poi hanno deciso loro per me cosa fare.
Però il fatto che ti abbiano iscritto in prima elementare al corso di religione, a parte che, ripeto, quando l'abbiamo fatta noi non c'era la possibilità di scegliere se e c'erano proprio i casi eccezionali, no?
Vabbè, ma cosa c'è? Mi iscrivono nella scuola dove c'è la religione, ascolto, poi me ne faccio una mia idea, poi vedo. Non sono costretta per la vita ad andare dietro a quello che ho ascoltato.
Secondo me è un po' il tema di quello di cui parlavamo anche con l'altro ascoltatore, ovvero come la si insegna, no? Come si
insegna.
Ma certamente,
io ho avuto degli insegnanti, addirittura un prete, padre Papa, me lo ricordo benissimo, ma bravissimo.
Salutiamo.
E dove si faceva anche filosofia nell'ora di religione, e dove ognuno esprimeva il suo parere. Ma
infatti, Rosa, guarda che noi qui non stiamo dicendo di eliminare l'ora, ci stiamo chiedendo quali potrebbero essere le cause appunto di questa discesa.
Ma non ci sono nessuna causa, secondo me è una materia. È
la causa per cui molti ragazzi non la scelgono più.
Ma i ragazzi non la scelgono più, ma guarda, io vorrei veramente vedere, sentirli parlare, solamente perché pensano che sia una materia inutile e quindi poter fare quello che loro vogliono. Ma non è così, non è una materia.
E ci stiamo chiedendo, Rosa, perché lo pensano, se lo pensano, secondo te?
Ma perché lo pensano, Gianni, perché lo pensano? Prima, se io ritengo che una materia non mi interessa, io addirittura da persona molto curiosa, da una persona che... Prima leggo,
stiamo parlando di ragazzi
di 13 anni, 14
anni. Stiamo parlando di ragazzini, no. Nella classe di mio figlio quasi la metà sono musulmani, soltanto 3 o 4 stanno facendo il Ramadan. Perché, voglio dire, dobbiamo porci il problema dell'ora di religione? Ma non possiamo toglierla questa benedetta ora di religione, perché ormai ci sono talmente tante religioni che è inutile parlare di una religione?
Sì, ma loro vivono in Italia.
E sono obbligati?
Non sono obbligati. Ma guarda che loro non è che ci vuole molto a estraniarsi. Marca, quante volte è successo a noi che mentre il professore parlava noi eravamo per i fatti nostri?
Ah, quindi loro devono rimanere lì, fare l'ora di religione e guardare fuori dalla finestra.
Guardare la finestra. Ognuno poi dico se ne fa una ragione.
Ma scusa un attimo,
capito.
Deve fare una ragione. È come se tu, allora, per assurdo, adesso vado veramente per assurdo perché sappiamo che la realtà è diversa. Tu fossi iscritta in una scuola ad Abu Dhabi, sei cattolica, però ti obbligano a fare l'ora di Corano e guardi fuori dalla finestra.
Ma non mi guardo fuori dalla finestra, ascolto così, ma non mi interessa. Perché io ho la mia. No, ma non mi interessa. Non mi poteva interessare Garibaldi, come non mi poteva interessare un'altra cosa. Se è là, è una materia da studiare, una materia da ascoltare, perché no?
Chiarissimo, Rosa, grazie. Ci mancherebbe, noi infatti sentiamo, apriamo i telefoni ogni mattina proprio per questo, per sentire opinioni diverse. Ci stiamo interrogando sulle cause, secondo me le cause sono talmente tante, diverse, il tempo che passa, come si insegna la religione, come non si insegnano invece le altre religioni,
come cambia il tessuto sociale, ragazzi, cioè questa è la prima cosa.
Bello il tessuto sociale,
è vero, siamo ragazzi, una società multietnica,
basta entrare in una scuola elementare, ragazzi, vedete che quelli, tra quelli che vanno la domenica in chiesa sono 4-5 per classe, non di più.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è... cantare in bagno con la spazzola in mano.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
C'è la musica, stare nuda e nessuno che giudica. Amo il cibo di strada, i capelli del mare, anche farmi del male, che stupida. Meno male che non prende l'iPhone. Tra le onde alte di Rio, un silenzio che mi spezza un po', che mi brucia un po', come fa uno shot. E quante parole che lasciano un vuoto, ti lasciano solo qualcosa in cui credere. Niente di serio se uno dei due se ne va. Per una bugia di sta sotto le labbra, poesia di contrabbando, ti ricordi quando era soltanto un gioco? Chiamo io, chiami tu, chi è il primo che cede stasera?
Dimmi dove sei,
dove, 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 solo io, solo tu, tanto non ne vale la pena.
Chissà dove sei,
dove, 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 ogni volta che stiamo così. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiama. Come i rami contorti dell'edera, ci aggrappiamo a una scusa ridicola. Siamo qui ad aspettare in un limbo infernale. L'amore è una cosa più piccola, e cosa rimane se troppe persone si fottono il cuore a pensare che poi non è niente di serio se uno dei due se ne va. Per una bugia di più nascosta sotto le labbra, poesia di contrabbando, ti ricordi quando era soltanto un gioco? Chiamo io, chiami tu, chi è il primo che cede stasera? Dove, 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 solo io, solo tu, tanto non ne vale la pena.
Chissà dove sei,
dove, 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 ogni volta che stiamo così. Che stiamo così, non serve a niente, tanto è sempre lunedì, lo stesso film, non mi aspettare, non ti scordare di me mai più. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiamo tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama, chiama.
La giunta militare del Myanmar ha aggiornato il bilancio provvisorio del devastante terremoto di ieri. Le vittime sono oltre 1000, almeno 1700 invece sono i feriti. La scossa più forte di magnitudo 7.7 è stata avvertita in tutto il sud-est asiatico, edifici crollati e morti anche in Thailandia.
Il presidente russo Putin vuole l'Ucraina sotto amministrazione transitoria ONU per organizzare elezioni presidenziali democratiche e soltanto dopo negoziare un accordo di pace con le nuove autorità. Sono almeno 4 i morti e 15 feriti intanto in un bombardamento russo a Dnipro.
Ancora una rivolta nelle carceri italiane, l'ultima è scoppiata nel penitenziario di Alessandria in Piemonte. Alcuni detenuti hanno lanciato acqua mista a candeggina contro il personale della polizia penitenziaria, 9 agenti feriti.
E chiudiamo con lo sport e il motociclismo. Oggi ad Austin sono in programma l'FP2, qualifiche sprint race per il Gran Premio delle Americhe. Ieri lo spagnolo Marc Marquez su Ducati ha dominato le prequalifiche della MotoGP. Secondo tempo per Fabio di Giannantonio.
6:49, bentornati in Non Stop News, RTL 102.5 insieme a Barbara Sala, Luigi Santarelli, Valentina Iannicelli, soprattutto voi allo 02:25:15:15. Stiamo parlando dell'insegnamento della religione. Sì, no, bisognerebbe farlo, dovrebbe esserci, no? La Barbara Sala proponeva proprio come questo, cioè era un po' più radicale, giusto Barbara, nel tuo quesito?
Guarda, c'era anche un messaggio, te lo leggo, poi andiamo da Michele al telefono.
Vai.
Salve, sono Giulia, glielo potete dire alla signora di prima che in realtà l'Italia non ha religione, per costituzione è un paese laico? Io capisco i patti lateranensi, l'accordo col papato, il Vaticano, tutto quello che vuoi.
C'è la Rerum Novarum, il Concilio Vaticano II.
Va bene tutto, però l'Italia è un paese laico.
No.
Sì, è un'altra cosa.
Vi prego.
È un paese laico.
Non addentratevi, non citate encicliche che poi chiama Don Dario, Don Mazzi, tutti i don che frequentiamo. Non fate figure. Attenetevi al copione base, va bene?
Michele,
buongiorno, complimenti per il programma.
Quale?
E mi scuso perché vi chiamo spesso, ma proponete argomenti così interessanti, coinvolgenti, che
e tu proprio non ce la fai, tu dici no, oggi non chiamo,
non ce la faccio, perché siete uno dei pochi programmi in Italia che parlate di cose serie, attuali, interessanti.
Meno male, noi e Mario Giordano.
Aspetta un secondo, rispondo a questo messaggio. L'ora di religione non è affatto obbligatoria, al momento dell'iscrizione si sceglie se avvalersi o no della religione cattolica, certo. Informatevi. Certo, sono 6 ore che lo diciamo, proprio perché ad esempio a Firenze il 50% degli studenti delle superiori non la fanno.
50%
è tantissimo. Alle superiori i dati poi cambiano, se parliamo della scuola dell'obbligo. Ai nostri tempi, stiamo parlando di 30 anni fa, sì, forse anche lì all'epoca potevi dire no, non la faccio, ma era uno nella mia classe, nella mia classe ce n'era uno che era un bambino, un testimone di Geova, e lo dicevo con tanto affetto perché ogni tanto lo vedo anche in giro adesso, io lo ricordo ancora come il bambino che non faceva religione, quindi capisci cos'era sta roba, cioè.
Michele, tu che ne pensi?
Io ne penso come Barbara, che l'ora di religione non va fatta, e secondo me non aveva un senso anche ai tempi miei, che ormai ho 55 anni, ma non aveva un senso perché non la seguiva nessuno, onestamente. E secondo me non è perché ho qualcosa contro la religione, ma se uno crede
no, caduta la linea.
Stava dando ragione.
Adesso lo recuperiamo. Questi saranno i poteri forti. Sì.
Esatto.
Ci sono un po' di messaggi interessanti. Allora, intanto Daniela dice: con la situazione che c'è oggi in Italia non ha più senso insegnare religione, semmai se ne parla nell'ora di storia, visto che stiamo parlando di storia delle religioni. Qualcun altro dice: conoscere tutte le religioni fa parte della nostra cultura e ci rende liberi anche di essere dei laici consapevoli. Marianna scrive: mio figlio ha frequentato materna, elementare e media in un istituto privato gestito dalle suore, adesso ha scelto di mantenere l'ora di religione anche alle superiori perché è un'ora in cui parlano di tante tematiche che non sono per forza legate alla religione cattolica. Leggo dipendenze, gestione dei rapporti con gli altri, attualità. Quindi
confermo.
Se l'ora di religione diventa l'occasione anche per toccare
alle
temi
superiori, lo ricordo anch'io,
è vero,
come un momento di ricordo diverse lezioni con questo sacerdote sulla droga, sulle dipendenze, questo
è vero,
lo ricordo
è vero.
Anch'io,
io ricordo invece che i miei figli effettivamente hanno avuto degli insegnanti di religione in cui nella cui ora effettivamente si parlava di tutto, si allargava lo spettro, si parlava di loro stessi.
Questo alle superiori, sai, all'elementare, alla scuola dell'infanzia funziona diversamente. La scuola è laica, storia delle religioni senza indottrinamento, puntini di sospensione. Abbiamo un amico, non più Michele, che i poteri forti hanno deciso di oscurare. 02:25:15:15, Modu, benvenuto.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione come sempre.
Grazie, allora, questa la nostra, intendi?
Sì, di questa mattina.
No, scherzavo.
Quando torno dalla notte io partecipo sempre, quasi tutte le mattine.
Grazie. Da dove chiami?
Io chiamo da Ciserano, provincia di Bergamo.
Ok, vai, dici la tua.
Allora, vabbè, io vi racconto un aneddoto quando ero un po' più piccolo in Senegal, alle elementari.
Sì.
Studiavamo anche noi religione, perché in Senegal 95% sono musulmani e il 5% sono cristiani, e facevamo lo stesso religione di cristianesimo, una roba del genere, sia arabo che lezioni per i cattolici, no? Quindi quando si faceva l'arabo, chi era cattolico o cristiano non era obbligato a seguire la lezione, potevano uscire quella mezz'oretta lì, fare i cavoli loro, non partecipare, finita la lezione loro rientrano. E idem per noi musulmani, quando c'era la religione cattolica, quella mezz'oretta lì uscivamo, andavamo a fare uno solo giretto e tornavamo quando finiva la lezione. Quindi se c'è qualcuno che interessa, che vuole fare la lezione, si può fare la lezione solo a quelli lì, perché se il ragazzo mi rimane in classe, disturba o non gli interessa, o disturba pure l'insegnante o i suoi colleghi.
No, ma certo, però noi ci domandiamo, ma anche dalla tua esperienza, cioè se a scuola non avessi fatto quest'ora di religione, la tua fede, la tua preparazione umana sarebbe stata diversa?
Indifferente, perché alla fine la religione si coltiva in famiglia, secondo me. Perché va bene che arriva l'insegnante o il prete, che ti insegna qualcosa.
Quello che dal Senegal l'ha imparata. Quanti anni sei qua? Quel che è. Vai.
Esatto. E dunque, se io sono musulmano, vado in classe, c'è il prete che mi fa mezz'oretta di lezione, mi entra da destra e esce da sinistra, no?
Quindi, no, è chiaro.
Però volevo capire se la tua religione, cioè se tu dici: io sono andato a scuola, ho frequentato l'ora della mia religione, questa cosa mi è servita. Cioè vorrei capire se quest'ora di religione serve a qualche cosa, a renderci migliori, perché anch'io penso che sia un fatto esclusivamente familiare, un fatto privato di tradizione e di cultura che va avanti.
Poi posto ciò,
la
comunque se fatta bene è un bagaglio culturale in più che uno ha, poi che ci creda o non ci creda, adesso su questo credo saremo d'accordo.
Ci sono bagaglini su cui io inizierei a battere lo so, scuola dell'obbligo, e non è la religione, quindi figurati.
Grazie Modu per aver chiamato, intanto buona giornata.
Te capì?
Tanto.
Cul che l'è?
Esatto.
Ciao, grazie.
Ciao.
Allora, tra poco chiudiamo la nostra prima ora, intanto dall'83 i Police.
Every Breath You Take, il disco dei Police 1983 a chiudere la nostra linea diretta di oggi. Ultime notizie, traffico e poi tornano Stop News. Quante volte ve lo devo dire di non mettere questo che? Promo prima della rassegna stampa di Giacalone? Sì. Perché sennò io vado avanti, uè! Uè, così, no, e non invece... sono credibile poi.
No, perché tra poco devi parlare di BCE, di balneari, di giudici.
Sì, beh, no, nemmeno, poi anche la tragedia lì in Myanmar, lascia stare che.
No, ecco, guarda,
solo che sì. Mi viene da fare uè perché c'è la canzone di Gabri Ponte.
Non è opportuno, non è opportuno.
Torno
Barbara.
In me adesso.
Allora, musica, facciamo una cosa. Quella del Festival di Sanremo con Noemi, Se ti innamori muori, poi Davide Giacalone.
Scusa, è tardi. Se vuoi passo da te. Siamo stanchi di lasciare sempre perdere. Non rispondi se ti chiedo d'accendere. Avere figli non è un discorso facile da prendere. Perché in fondo sai che se sto qua ti stringerei fino ad odiarti, ma lo so che non è facile lasciarsi perdere serenamente, perché è impossibile scordare quelle notti con il sorriso e con le borse sotto gli occhi, la sensazione che se ti innamori muori serenamente. Sia normale farsi continuamente dei pensieri strani. Se inizia a svanire la magia che c'era, siamo già alla fine. Perché non è più la prima volta che prendi un treno per vedermi, che abbiamo l'ansia se si allungano i silenzi. Perché in fondo se sto qua ti stringerei fino ad odiarti, ma lo so che non è facile lasciarsi perdere serenamente.
Davide Giacalone ogni mattina analizza e commenta, non per compiacere, ma per capire, non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Sono le 7.09, buon sabato mattina, è il 29 di marzo, RTL 102.5 con la rassegna stampa di Davide Giacalone, ben trovato.
Buongiorno, eccoci.
Davide, prima di tornare a temi un po' più legati alla cronaca italiana, un passaggio anche sul sisma in Myanmar, perché adesso l'ultimo bilancio, ma è ancora molto molto provvisorio, parla di almeno 1000 morti, ma le stime parlano di molte più vittime in attesa di sapere i numeri ufficiali. La comunità internazionale, come anche l'Unione Europea, si sta mobilitando. Che cosa c'è da dire altro, Davide, in questo momento almeno?
Ma come commento nulla, che cosa vuoi dire? Myanmar è un paese da anni martoriato da una guerra interna che qualche volta si surriscalda, qualche volta sembra raffreddarsi, ma sostanzialmente è una guerra civile continua. È stato oggetto il paese di un colpo di stato militare, che è la giunta attualmente al governo, cioè quelli che attualmente governano Myanmar sono i militari. Tutto questo di sicuro non aiuta, però poi alla fine sembra tutto essere influente rispetto a un terremoto di quelle proporzioni, di quella intensità.
Seguiremo lo sviluppo di quanto sta accadendo.
Soprattutto del bilancio. Passiamo adesso ai fatti legati alle tensioni all'Europa e all'America. Siamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Difesa, benefici per l'Italia. L'intervista alla Presidente della Commissione dell'Unione Europea dice: un piano di investimenti, voi avete valide industrie. Von der Leyen, due punti, bene il contatto tra Meloni e Trump, l'alleanza con gli Stati Uniti terrà. A proposito di Stati Uniti e Italia, c'è l'intervista a Giorgia Meloni pubblicata dal Financial Times. Meloni ha ragione, Vance, l'Unione Europea si è persa. Davide.
Ma allora, quello dice diverse cose, per la verità, la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, in questa intervista al Corriere della Sera, ma diciamo, il succo è poi quello che noi qui ripetiamo da giorni, e cioè un così intenso piano di riarmo, perché quello è qui che non si vede, chissà perché non bisogna chiamare le cose col loro nome, è necessario, è utile per l'Italia, è anche un'occasione economica, non si può dire scandaloso, diciamo, ci si impressiona, beh, si sbaglia, perché la realtà è la realtà, vale per la medicina, vale per gli affetti, vale per l'economia, per gli affari, vale anche per la difesa. Per l'Italia è un considerevole affare, perché alcune delle aziende protagoniste della difesa, che sono aziende capaci di tecnologie che sono utilissime anche per la vita civile, queste società sono italiane, quindi avranno occasione di crescere. Attenzione però, perché non si è mai vista una crescita in questi settori che non sia accompagnata da una consonanza del governo del paese, cioè della politica del paese. Non è che tu puoi essere parte del riarmo europeo ed essere fuori dalla consonanza fra francesi e tedeschi per il riarmo. Questo non sta né in cielo né in terra. Quindi stiamo molto attenti a non commettere questi errori, perché sono errori che impoveriscono e non ti mettono dalla parte della ragione, non ti mettono dalla parte della pace. Ti mettono solo dalla parte di quelli che se la svignano, ma è un'altra cosa. Da questo punto di vista un po' preoccupa, sì, almeno me, l'intervista che era rilasciata dal Presidente del Consiglio al Financial Times, perché lì è esattamente questo quello che emerge, cioè il desiderio di esserci e non esserci. Guardate bene, da nessuna parte si pensa di scegliere fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, e tutti i leader europei indistintamente hanno tutti, e naturalmente la Commissione, ripetuto che la partnership, l'accordo, la relazione di amicizia con gli Stati Uniti e rimane fondamentale, e nessuno la mette in discussione. Qui nessuno la mette in discussione, perché è stato Vance a dire: gli europei sono dei parassiti. È stato Vance a dire che gli fa schifo l'idea di dover salvare l'Europa. È un problema quello, o no? Non è un problema. Dice Meloni: ma diciamo, anche loro hanno le loro ragioni. Capisco alcune delle cose che ha detto Vance. Questo vale sempre per tutto, anche chiunque dica uno sproposito, poi alla fine, diciamo così, qualche ragione deve pure avercela. Però le relazioni tra i paesi richiedono chiarezza, e quelle parole sono infami, quelle parole sono irricevibili. Da parte nostra le ascoltiamo e diciamo: bisogna comunque andare in un rapporto di amicizia, però certo non su quella linea. In quella intervista al Financial Times domandano alla nostra Presidente del Consiglio: lei considera Putin un pericolo? E lei risponde: potrebbe esserlo. Potrebbe esserlo. Sì, diciamo che lo è, perché la posizione del governo italiano e della stessa Meloni da molto tempo e meritoriamente è: noi siamo con l'Ucraina fino in fondo. Beh, l'Ucraina, Putin non è che potrebbe essere, è. un pericolo.
Davide, ascoltiamo le notizie sul traffico, poi torniamo con te in rassegna stampa. 7:16 minuti, non stop news, RTL 102.5, ancora in rassegna stampa con Davide Giacalone. Allora Davide, ti porto invece sulla prima pagina di Repubblica, dove un articolo ci racconta, ci spiega come il decreto Albania, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, trasformi i centri in Albania non più soltanto per le persone richiedenti asilo, ma anche in una sorta di CPR, una sorta di posto per trattenere gli immigrati irregolari prima di essere trasferiti nei loro paesi, a prescindere dal fatto che siano meno sicuri. E quindi a seconda delle nuove regole varate dal governo, che poi vedremo se in Europa saranno o meno accettate. La Repubblica titola quindi: migranti in Albania, si cambia la giudice, poi riporta un articolo, la giudice un altro pasticcio, perché la giudice che viene intervistata, Silvia Albano, dice che i trasferimenti sono impossibili senza il consenso dei migranti. Stessa cosa anche sul Messaggero, che ci spiega il titolo in prima pagina principale: in Albania i migranti dei CPR, e poi ci racconta come il decreto, per l'appunto, per aggirare insomma i magistrati e Piantedosi dice niente spese extra, le opposizioni ovviamente all'attacco. A te.
No, naturalmente non ci sono decreti per aggirare i magistrati, questa, diciamo così, è una versione giornalistica abbastanza pedestre. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato decreti che erano serviti a correggere urgentemente delle norme che erano state scritte dallo stesso identico Consiglio dei Ministri qualche settimana prima, qualche tempo prima, insomma, che, compresa, adesso concentriamoci sulla questione Albania. Quello che abbiamo detto all'inizio, quello che ho sostenuto all'inizio, si è dimostrato totalmente fondato. Nulla di scandaloso, di deportazione, di queste cose che anche a sinistra sono state dette del tutto sconclusionatamente sull'aprire un centro in Albania. Solo che non ti serve a niente se ne fai un centro di giurisdizione italiana, tutto qua, perché sarà un centro come gli altri. Il governo ha costantemente negato questo, ha detto no, non è vero, non sarà mai un centro come gli altri, perché lì ci vanno delle persone particolari, sono persone che praticamente transitano per l'espulsione, tanto è vero che ci staranno in media 30 giorni. Il numero complessivo delle persone che sarebbero dovute passare da quel centro in Albania è stato calcolato con gli edifici pieni, ciascuno ci sta massimo 30 giorni, quindi puoi moltiplicare per 12 la capienza. Il decreto di ieri dice, qualcuno dobbiamo pur mandarci, perché al momento sono vuoti, ma sono vuoti da tempo, voglio dire, nel senso che c'è proprio nessuno. E lì qualcuno dobbiamo mandarci, allora facciamo così, è come un qualsiasi altro CPR italiano, bentornati al punto di partenza, bentornati alla casella di partenza, è come un qualsiasi altro centro italiano, con la difficoltà di doverli portare avanti e indietro a giurisdizione, quello che vi pare, ma la sostanza è che non c'è la novità del centro in Albania, salvo il fatto che si trova in Albania, non è una gran cosa.
Almeno le condizioni saranno migliori dei CPR che sono in Italia.
Vabbè, quello è il nuovo di pacca, voglio dire, da questo punto di vista.
Ecco. Va bene, allora cambiamo argomento. Davide, vorrei che ti scatenassi, siccome ieri abbiamo parlato del CDM molto per l'Albania, ma si sono decise anche altre questioni, tra cui la svolta, così la chiama il Messaggero, per quanto riguarda l'istruzione. Addio ai diplomifici, su questo ti scatenerai tra poco, ma c'è anche altro. Ampliamento dell'offerta formativa per gli istituti tecnici, di questo possiamo essere sicuramente contenti, 800 milioni per i famosi asili nido, e poi anche, leggo sempre dal Messaggero, introdotte misure per l'avvio dell'anno scolastico come l'anticipazione dei contratti di lavoro dei docenti prima della presa di servizio e la possibilità di accedere alle cattedre vacanti per tutti gli insegnanti che hanno superato un concorso dal 2020. Davide, su tutto un tuo commento.
Ma allora, intanto nessuno di questi argomenti, nessuno comporta, presenta una qualsiasi novità. Per cui l'utilizzo del mezzo del decreto legge, oramai siamo ai limiti del dettato costituzionale, però è una cosa che hanno fatto tutti i governi, però non capisco perché se lo fanno tutti diventa regolare. No, lo fanno tutti e diventa un guaio che fanno tutti. Comunque, I diplomifici, adesso non si possono fare più, in un anno se ne possono recuperare due, eravamo arrivati a dei posti dove in un anno ne facevano quattro. Le università, cosa che poi riguarda anche alcuni ministri attualmente in carica, a quel che leggo sui giornali, e cioè non è che puoi fare gli esami uno appresso all'altro ta, 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 sabato e domenica e ti laurei. E allora bisogna, diciamo così, dare una stretta, ma non serve a niente dare la stretta. Il decreto che hanno varato modifica delle misure che non andavano bene e crea una condizione che sarà modificata, perché non serve a niente. Il tema è: tu devi cancellare il valore legale del titolo di studio, sicché se uno vuole prendersi un diploma o una laurea a pagamento dicendo scusi, quanto serve per essere ingegnere, secondo lei? No, anzi, per essere laureato in ingegneria. Dici, quello mi deve dare 15.000 euro. Tu gli dai 15.000 euro, quello ti dà un pezzo di carta che sei laureato in ingegneria. Questo tipo di transazione si chiama essere scemi, essere fessi, perché se gli togli il valore legale, ma tu naturalmente non è che non sei ingegnere, non è che non sai usare il regolo calcolatore, ma non riesci a fare 3x7 se non ti danno il calcolatore, non hai la più pallida idea di cosa sono i materiali. E quindi nessuno ti prende e dirà, scusi, ma perché lei dove ha preso la laurea? Io ho preso la laurea alla Giacalone & Company, che è stata fondata appositamente per prendermi i soldi. Qui io dico, guardi, quella è la porta.
Giacalone Campus, propongo.
Esatto, no, speriamo che riesca a prendere almeno la porta, nel senso che la apra prima di uscire, perché lei è scemo e si è buttato via i suoi soldi in quello che non serve a niente. Tentare di dire... Sì, ci sono quelli che vendono le lauree, ma bisogna piano piano, a un esame alla volta, è tutto inutile, non serve assolutamente a niente. Dici, ma ci vogliono le commissioni di controllo, se le comprano, il giro d'affari è enorme, alcune di questa roba arriverà a essere quotate in borsa. Devi togliere l'acqua, devi togliere, sui giornali americani, dove non c'è il valore legale del titolo di studio, tu apri i quotidiani, una volta c'erano gli annunci delle signorine, adesso non ci sono più, è tutto online, e c'erano gli annunci University of California del Nord-Est, no? Vieni qua, cioè, anche se lavori ti laureiamo, certo, basta dargli i soldi, però trattasi di pezzo di carta avariato.
Abbiamo un altro business, Davide, oltre al nostro stabilimento balneare con il gazebo a 1.000 euro al giorno, apriamo un campus, dai, così regaliamo diplomi anche noi. Davide Giacalone torna domani in rassegna stampa, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Ci sono i titoli dello sport. C'è tanto calcio perché c'è tanta attesa per questa Juve. La Juve rifà i conti, scrive la Gazzetta dello Sport. E poi il Corriere dello Sport, Tudor reset, una Juve mai vista. 3-4-2-1, lo schema che scenderà in campo. Tutto Sport, Juve, e ora pedalare. E poi, a proposito ancora di calcio, c'è anche il Torino, c'è Papaleo al fila, Toro da cinema. È tutto per la rassegna stampa, noi torniamo tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
È come trovare il parcheggio libero, magari sulle strisce bianche, davanti casa.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. I belong.
The Lumineers, oh hey, RTL 102.5, non stop news, 7.31, un weekend di grande sport, corre la MotoGP questo weekend ad Austin, siamo in Texas, oggi pomeriggio le qualifiche e poi questa sera la gara sprint, ne parliamo con l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi, buongiorno, benvenuto, ciao.
Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno.
Ciao, 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 ciao. Allora, commentiamo subito le prequalifiche di ieri sera, la musica non cambia, sempre Marc Marquez, l'uomo da battere, la novità è che dietro di lui, e l'avevamo già visto anche scorsa settimana, c'è suo fratello.
No, esatto, siamo un po' nel giardino di casa di Marquez, qui ha vinto innumerevoli volte, ancora oggi con la pista, ancora ieri, scusa, con la pista non proprio asciutta, ha fatto un tempo spaziale davanti a Di Gian Antonio e Morbidelli, tutti sudugati, e poi il fratello in quarta posizione.
Ecco Max, queste prequalifiche ti hanno dato qualche spunto particolare, cosa prevedi per la sprint e le qualifiche di oggi?
Beh, le prequalifiche è sempre un po' un assaggio di quello che sarà la qualifica e soprattutto la gara, e veloci, velocissimi Marquez come le prime due gare che abbiamo già visto, e si è affacciato davanti adesso a Costa nelle prime posizioni, c'è un rookie ad Aguer che è in quinta posizione, e Bagnaia è proprio a ridosso dell'ultima posizione, in decima, è rientrato nella qualifica, l'Aprilia è un po' più indietro, tredicesimo Bezzecchi, ma secondo me può far meglio domani durante la qualifica.
Ecco, a proposito Max di Pecco Bagnaia, lo vedi in difficoltà, come lo trovi?
Assolutamente, come è noto, è un po' in difficoltà, ma soprattutto perché sembra che Marquez stia cannibalizzando un po' questo avvio del mondiale. Però credo che magari in Europa Pecco possa recuperare un po', adesso si vede molto distacco, ma credo che in Spagna o in Qatar saranno molto più vicini.
Ecco, a proposito di Qatar, abbiamo visto qui in Texas anche il campione del mondo Jorge Martin, anche se l'Aprilia ha dichiarato che tornerà in pista soltanto in Qatar. Secondo te riuscirà a inserirsi nella corsa al titolo o la sua stagione è già compromessa in partenza?
Beh, allora, prima di tutto siamo felicissimi che è venuto qui in Qatar, che è venuto qui, scusa, in Texas, perché è venuto a trovare la squadra, ha voluto, insomma, dimostrare la sua vicinanza alla squadra. In Qatar speriamo di averlo. E io non direi campionato compromesso, perché ricordiamo che questo campionato non sono più 21 gare come anni fa, ma sono diventate 42, dunque 42 gare, partenze, tutto può accadere. Secondo me, se risale in sella il prossimo Gran Premio in Qatar, non è detto. Noi ci aspettiamo comunque delle ottime prestazioni dal campione del mondo in carica.
E ovviamente ce l'aspettiamo anche noi, anche solo per lo spettacolo, il filo da torcere che ha sempre dato agli altri piloti. Grazie al nostro inviato speciale Max Biaggi, torneremo a sentirci domani, Max, così commentiamo anche le qualifiche e la sprint. Intanto un abbraccio.
Perfetto, a voi, ciao.
La giunta militare del Myanmar ha aggiornato il bilancio provvisorio del devastante terremoto di ieri. Le vittime sono oltre 1000, almeno 2400 i feriti. La scossa più forte di magnitudo 7.7 è stata avvertita in tutto il sud-est asiatico. Morti e un edificio crollato a Bangkok, in Thailandia. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto Albania. Nei centri del paese saranno inviate anche le persone trattenute in Italia per il rimpatrio, e non solo i richiedenti asilo da paesi sicuri che non hanno mai toccato il territorio europeo. Arrivano la stretta sulla cittadinanza per gli italiani all'estero e il giro di vite sui cosiddetti diplomifici. Elon Musk ha annunciato che XIA ha acquistato il social X. La piattaforma è stata valutata a 33 miliardi di dollari. Il futuro delle due società sarà ora intrecciato, ha detto il miliardario. È tutto per questa edizione. L'informazione torna tra poco.
Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci, quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sudamerica. Che se l'avessimo saputo prima, che noi insieme non c'entriamo niente, tu bionda come una birra alla spina, io nero come certe notti fredde. Fossi te, stasera non verrei a cena, nessuno sa che è già finita, ma tutti la mia doppia vita. Ti immagini, sapere un cuore rotto a prove indagini, ne resterebbero, io non ho alibi, tra poco parto solo un'ora, portami dove siamo stati per l'ultima volta, ragazzi, noi. Prima che saltassero i piani, prima che volassero i piatti. Ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi. Non c'è tempo di capirci, figuriamoci una crisi. Però chiama se ti va. Vorrei sapere quando ridi e le battute dei tuoi amici, che fai quel sorriso là. Che se l'avessimo saputo prima, che noi due insieme non c'entriamo niente. Odiavo il mondo già dalla mattina, tu invece che lo perdonavi sempre. Fossi te, stasera non verrai a cena. Nessuno sa che c'è finita, ma tutti la mia doppia vita. Ti immagini, se per un cuore rotto apro le indagini, ne resterebbero, io non ho alibi. Tra poco parto, solo un'ora, portami dove siamo stati per l'ultima volta, ragazzi, noi. Prima che saltassero i piani, prima che volassero i piatti. Ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi. Se l'avessi saputo che, se l'avessi saputo che, non avresti voluto me, non avresti voluto me. Forse questa è finita, ma rimane una vita ancora. E se questa è finita, perché l'ha demolita. Tu te lo immagini, se per un cuore rotto apro indagini. Mi hanno arrestato, non avevo alibi. Tra poco parto.
L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Benvenuti all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, la luna rinasce calda e decisa dal vostro segno, rendendovi fatalmente sensibili ad ogni idea o iniziativa, spingendovi a non rimanere mai troppo fermi a guardare il cielo. Amici del segno del Toro, ci sono ottimismi che non hanno bisogno di essere spiegati, che funzionano e basta, migliorando gli umori e la qualità delle cose che viviamo. Godetevi il momento. Amici del segno dei Gemelli, finalmente Giove, sempre nel segno, dialoga con la fortuna, con quelle cose che succedono e che smuovono i destini. Finalmente potete credere in qualcosa. Cancro, ascoltatevi per capire che cosa dovreste forse cambiare nel modo che avete di lavorare e di impegnarvi, perché il cielo è in vena di consigli e di ottimi suggerimenti. Amici del segno del Leone, potrebbe sembrarvi un po' presto iniziare a pensare a un viaggio, a un movimento lontano, eppure le stelle sembrano scegliere questo momento per indovinare le destinazioni. Vergine, non fate nulla per scoraggiare qualcuno nel prendere finalmente l'iniziativa. Al contrario, incoraggiatelo a fare e a decidere, a non rimanere fermo. Bilancia, la luna rinasce di fronte a voi, aiutandovi a capire che cosa qualcuno ha in mente, cosa gli altri stanno pensando di fare. Siate attenti a ogni cosa per non perdervi nulla. Amici del segno dello Scorpione, non deludete la vostra buona volontà rinunciando a fare qualcosa che vi serve e che vi aiuta a non sbagliare. Andate oltre certe pigrizie e agite per davvero. Sagittario, ottimo il momento se dovete o volete inventarvi qualcosa, se avete bisogno di proporre o creare idee e situazioni, perché le migliori energie del cielo sono con voi. Cari Capricorno, prendete una decisione che riguardi la casa o la famiglia, perché questa giovane luna rampante vi aiuterà a far succedere ogni cosa, realizzando i vostri desideri. Acquario, è arrivato il momento di dire, di parlare, condividendo meglio idee e intenzioni. Fatelo per darvi un'altra occasione, per essere sicuri di non aver trascurato nulla. Infine, cari amici dei Pesci, qualcosa vi convince a provare, a darvi un'altra infallibile possibilità per cercare di ottenere un risultato a cui tenete, e non avete ragione di dire di no al destino.
Sono le 8:20, siete su RTL 102.5. Tra poco arriva Beppe Severgnini e vi chiedo, ragazzi, a che ora arriva Beppe Severgnini?
Alle 8.
Alle Secondo 8, me alle 8. Come sempre, come sempre. Intanto però torna a trovarci con grande piacere la direttrice di Confidenze, Angelina Spinoni. Angelina, come stai? Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno Angelina. Allora, iniziamo subito a parlare di questo articolo pubblicato su Confidenza di questa settimana. In amore l'età non conta, ovvero ci sono delle situazioni in cui ci sono grandi gap di età tra nella coppia, e a volte succede addirittura che sia la donna ad essere molto più grande dell'uomo. In questi casi che cosa succede? Funziona ugualmente? Può essere motivo di incomprensioni, di attriti? Questa grande differenza?
Dunque, noi siamo un po' partiti da questo studio statistico compiuto dall'Università Cattolica di Milano, che è andato a sondare la differenza, se c'è una differenza, tra differenze d'età rilevanti, sia lei più vecchia sia lei più giovane rispetto a lui, e separazioni. E il risultato dello studio è che non c'è differenza, cioè la probabilità di arrivare appunto ad una separazione nella coppia non è legata alla differenza d'età. Questo a differenza di quello che succedeva qualche anno fa, dove appunto anche statisticamente i matrimoni considerati più stabili erano quelli dove magari lui era leggermente più vecchio di lei, ma non viceversa. Negli ultimi anni le cose sono molto cambiate proprio a livello sociale, c'è un diverso atteggiamento nei confronti anche della ricerca di figli, il che ha fatto sì che le coppie con differenza d'età, sia dove lei è più giovane sia dove lei è più vecchia, abbiano così acquistato una maggiore forza in qualche modo. E le persone che siamo andati a sondare, le coppie che abbiamo intervistato, che sono sia della tipologia lei più giovane sia della tipologia lei parecchio più vecchia, ci hanno detto un po' tutte la stessa cosa, cioè in realtà all'interno della coppia quello che conta di più è l'avere un progetto comune e dei valori da condividere.
E questa è una grande verità che qualsiasi terapista di coppia ti dice. Io, Angelina, sono curiosa però di una cosa, perché detto questo, e fin qui credo siamo tutti d'accordo, come viene percepita all'esterno? Io penso sempre a Macron e alla, cos'è, la Brigitte, e lei ha tipo 20 anni in più di lui.
Esatto.
Cioè, quando tu esci con i tuoi amici, dici vi presento la mia nuova fidanzata e lei ha 20 anni in più, o la portiamo in casa, come viene percepita,
esatto,
questa coppia?
Ecco, mettiamo il dito nella piaga, perché effettivamente se le coppie dicono no, al nostro interno, nella dinamica interna, l'età non conta, tutte hanno detto che rispetto al mondo esterno l'età conta, continua a contare, e c'è ancora anche il pregiudizio nei confronti della ventenne che sposa un uomo parecchi anni più vecchio, che diventa in questo caso, forse lei vuole accasarsi, la ricerca di stabilità eccetera, però molto più forte è il pregiudizio che dicevi tu, lei più vecchia di lui, e in questi casi più aumenta il divario d'età e più si sente.
È più una cosa peggiore, sì. Comunque
sì,
Angelina,
persona...
diciamo che il tema è di quelli che noi tocchiamo spesso, purtroppo oggi abbiamo poco tempo, perché però ci piace sempre, ne parliamo tanto con gli ascoltatori. Sarà uno spunto magari per una chiacchiera nei prossimi giorni, perché sono storie di tutti, ne sentiamo veramente tante ogni giorno e molto diverse, quindi ci hai dato uno spunto in più per andare sulla rivista di Confidenze che è in edicola. E il prossimo numero quando esce, tra l'altro, Angelina?
Martedì.
Quindi abbiamo ancora tempo per approfondire la questione, visto che tanti di noi comunque hanno una storia di questo tipo. Detto ciò, Angelina, noi torniamo a sentirci presto, come sempre. Noi ti auguriamo intanto una buona settimana e un buon lavoro, come sempre.
Grazie, buona giornata a tutti e buon lavoro.
Grazie, grazie ad Angelina Spinoni, a tutta la redazione di Confidenze, che è sempre con piacere torna a trovarci. 8:15, pubblicità. State con noi, questa è RTL 102.5.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come stare in prima fila e il cantante ti guarda dritto negli occhi.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci.
RTL 102.5.
Ricordo da bambino scene pericolose. Ora vedo i bimbi all'iPhone mentre fanno le pose. Come fa ad andare in profondità? Chi non ha avuto coinquilini servirebbero sottomarini. Come sta mamma? Sembra rinascere. Come stavo io quando ti ho visto fuori dal carcere? Più che l'umanità, qui guardano l'incasso della virilità. Non me ne fottuccato. Mi consolerà con te. Più semplicità che Chanel. Dimmelo chi sei. Non è solo il sesso che vorrei con te. Ma provare a capirti per ore, ti provo poi resisti per ore, alla fine basterà cadere negli abissi insieme per ore, per ore. C'è chi sorride come fosse tutto ok, c'è chi non vive se non prende un po' di cake. Ti fottono le idee, poi si credono artisti. Ti tolgono il rispetto ogni volta che tu non reagisci. Butti la tua relazione nel cesso. Impegnarsi non è la tua vibe. Cerchi privacy ma non la dai. Che te ne fotte, siamo lui, amo lei. C'è chi ti giudica solo per un abbraccio della fragilità. Vediamo sempre il marcio. Mi consolerà. Se ricadrò nelle profondità, resterai senza blin blin. Tu mi amerai come amano i bimbi. Io proverò a capirti per ore, ti provo poi resisti per ore, alla fine basterà cadere negli abissi insieme per ore, per ore.
Ci sono i Sottomarini di Mahmood, sorretti alle 102.5, 7.51. Buon sabato mattina, torna all'attualità, tra una manciata di minuti anche Beppe Severgnini, subito Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità e un saluto ai vostri ascoltatori naturalmente.
Grazie, sempre grazie a lei Margelletti. Allora, partiamo subito dalla situazione dell'Europa. Un'Europa che oggi si trova molto più isolata, no? Un tempo il blocco occidentale era costituito dall'Europa, dall'alleanza atlantica per l'appunto tra l'Europa e gli Stati Uniti. Oggi l'Europa diventa in qualche maniera il nemico numero uno delle grandi potenze mondiali, che sono, sembrerebbero almeno di essere diventate nemico anche degli Stati Uniti, visto le ultime rivelazioni anche all'interno di ciò che è definito la Chatgate. Quindi nemico sia degli Stati Uniti che della Russia che della Cina, è così?
Io, guardi, sarebbe quasi auspicabile che fosse così. In realtà noi più che il nemico stiamo diventando sempre più irrilevanti. Cioè il nemico è qualcuno che conta, il nemico è qualcuno che tu temi, il nemico è qualcuno che tu vuoi affrontare perché lo rispetti, perché rappresenta una potenza alternativa alla tua. E noi eravamo, lei ha detto correttamente, eravamo un blocco, adesso siamo un puzzle. Cioè siamo tante piccole realtà che continuano ad avere profonde differenze e divisione tra di loro, e ci dobbiamo confrontare con potenze non solo economiche, ma soprattutto, e questo è il grande cambiamento degli ultimi anni, con potenze militari.
A proposito di questo, Margelletti, sulla potenza militare, qualcosa comunque come Unione Europea stiamo facendo. Penso all'ultimo intervento sui volenterosi, senza tornare troppo sul tema però, noi come Italia in questo caso vorrei chiedere, ci siamo sempre in questo tipo di iniziative, ma ormai non ne guidiamo mai più nessuna?
Ma perché il nostro paese ha una tradizione storica, quindi parliamo addirittura in tempi preunitari, si figuri, è molto diversa. Cioè noi siamo sempre molto, partecipiamo, ma non siamo un paese che ama la leadership.
siamo sempre un paese che ama la multilateralità e essere parte di un fronte più ampio. Forse perché siamo un po' riottosi alle responsabilità. Cioè, siamo un paese straordinario che ha una storia infinita di arte, di poesia, di musicisti, di artisti e quanto altro, però se facciamo la valutazione, diciamo, negli ultimi 400-500 anni, così almeno diciamo, vi tengo larghi, degli statisti, ecco, diciamo, su questo siamo meno evidenti.
Margelletti, abbiamo ancora un minuto a nostra disposizione, io ho però proprio bisogno che lei mi spieghi perché Trump ha questo bisogno di Groenlandia per la pace, come la inseriamo in questo scacchiere?
Allora, la prima parte che lei ha detto è assolutamente corretta, bisogno della Groenlandia. Sulla seconda parte, la pace, assai meno. Cioè, il punto della Groenlandia è che la Groenlandia è una parte della Danimarca e che è potenzialmente ricchissima di terre rare, cioè di tutte quelle cose che ci servono per la tecnologia. E al momento le terre rare sono praticamente il monopolio dei cinesi. Se gli americani riuscissero ad averne molte di più, è un'altra partita naturalmente per Washington. Dall'altra parte la Danimarca non vuole, non solo per una questione logica, già questa è casa mia, ma soprattutto perché nel momento in cui si potesse accedere alle terre rare della Groenlandia, la Danimarca potrebbe diventare una superpotenza a sua volta dal punto di vista economico. Quindi è una posizione assolutamente comprensibile. Basti pensare, ricordatevi, la Gran Bretagna degli anni 70 era un paese poverissimo, ancora con i minatori, e il boom c'è stato durante l'epoca Thatcher, non soltanto dal punto di vista politico, ma per la scoperta del petrolio che è stato preso dalle piattaforme offshore. Questo diede il boost alla Gran Bretagna.
Certo. Ebbene, si sarebbe da parlarne per ore, per il momento dobbiamo purtroppo per questioni di tempo interromperci. Noi ringraziamo Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, alla prossima, grazie ancora.
A presto, arrivederci.
Supertramp 1982, vedi quando sono raffreddata divento anche un pochino più americana, sentito che pronuncia. Siamo in chiusura. Vabbè. Siamo in chiusura perché che ore sono? Che ore sono? Che ore sono?
Le 8.
E chi è arrivato?
Beppe Severini. Tra pochissimo, quindi grazie intanto a chi ci ha seguito. Valentina Iannicelli, ti ritroviamo domani mattina.
Certo, grazie a voi, grazie a Barbara Sala, grazie a Luigi Santarelli, ci sentiamo domani.
E grazie anche alla regia. Tra poco.